Sabato 17 dicembre 1994, presso casa di preghiera.
Quanta la prega!
E quindi la ragione.
21esimo di San Giovanni.
Aspetta. In seguito, Gesù si manifestò ancora ai suoi discepoli presso il mare di Tiberio. Si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro e Tommaso, chiamato Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli risposero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono nella barca, ma quella notte non presero nulla.
Grazie. Versetto 1. In seguito Gesù si manifestò ancora ai suoi discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Nino?
Beh, direi che sono molti i modi in cui la parola di Dio si manifesta. Prima si manifesta nelle parole del Vangelo, poi si manifesta nelle parole di tutta la vita, di tutti i segni che incontriamo.
Prima, come facciamo a essere sicuri che è parola?
Scusa, non ho capito.
Come facciamo a essere sicuri, come facciamo a distinguere che è parola di Dio o che è Lui, che è Cristo?
Direi che non, i due pensieri in noi, quello del nostro io e quello di Dio, sono paradossali. Non sono confondibili l'uno con l'altro. Se io sono onesto con me stesso, devo riconoscere quello che è il pensiero del mio io è quello che invece è il pensiero di Dio, perché lui dice: perché non riconoscete da voi stessi quello che è giusto, quello che è vero.
Franca?
Questo in seguito Gesù si manifestò ancora ai suoi discepoli e si manifestò così. Vuol dire, cioè, nello spirito vuol dire che Dio si manifesta sempre, non si ferma, ecco, si manifestò ancora. E si manifesta ai suoi modi per manifestarsi a seconda.
Ma quello vuol dire manifestarsi?
Manifestarsi e rivelarsi, farsi vedere. Si manifesta qualcosa che è nascosto, ma rendere manifesto e far vedere.
E Dio come si fa a vedere? Può farsi vedere Dio?
Dio si manifesta con la luce, far capire quando si capisce.
Ma tu vuoi illuderti?
Mi posso illudere?
Ma puoi credere di capire, non puoi dire che è luce di Dio.
Come,
come fai a riconoscere che è luce di Dio? Che è la tua fantasia.
Ma è luce di Dio perché la luce è giustificata nel suo principio, no? E ciò che si può giustificare. E ora è solo Dio che può giustificare tutte le cose, solo nel principio. E non c'è nessun altro che ti giustifica. Tu lo senti e tu lo capisci dentro.
Allora è presentimento?
No, è proprio perché Dio fa capire.
Il presidente della Francia sta morendo perché gli ha dato 6 mesi di vita, no? E non è sicuro se la vita continua o meno. È andato a interrogare
Jean Guiton.
Non ha saputo rispondere. Dice: anch'io sono nel dubbio.
E chi era Jean Guiton?
Se è credente, finito, chiuso. Non c'è problema.
Ma Guiton è credente, ma dubita.
Però ecco, mi chiedo proprio perché quel Signore ci presenta queste cose.
E appunto, e come fai a riconoscere la parola di Dio, la manifestazione di Dio? Dio si manifesta.
Dio si manifesta.
Come si manifesta? E come fai a dire questo è Dio? O queste parole di Dio?
Ma guarda, sono quelle cose che se uno non è interrogato sa rispondere, se è interrogato non sa più rispondere. E sono quelle cose che ti sembra di sapere, poi dopo il momento non sai più sapere. Ma perché queste cose?
E la vita continua o con la morte tutto è finito?
Il Signore mi tenga la mano sulla testa, io voglio credere che la vita
continua. No, voglio, è capita. Tu hai bisogno di fondamenti.
fondamento è la parola di Dio,
di Dio.
Però anche se questo Jean Guiton che dice che non ha saputo rispondere, insomma,
ma qui ho letto e non so
che crede
ho letto, però era molto confuso, perché lui ha detto che non era un filosofo cattolico, lui era un filosofo. Quindi fa già una distinzione, è già nel pensiero del suo io, perché il filosofo cattolico,
come sa che non ha soddisfatto,
non parte da Dio, non parte da se stesso.
Quello che sto morendo è cattolico?
No, è cattolico, sì, in Francia è Mitterrand, sono cattolico, è Mitterrand, sì. Ma vedi, a un certo punto c'è questo dubbio estremo.
Ah, sì, sì.
E chi te lo toglie?
Ma io ricordo mio papà che con tutta la fede così, una volta ha detto così, ma che sai, salti proprio che hai il cuore. Ma perché vengono questi dubbi? Io non so, mi chiedo proprio, non è che poi
appunto,
però arrivano questi dubbi.
Ma arrivano questi dubbi perché è evidente, perché il problema non è risolto, non è risolto bene.
Non è risolto.
Io mi ricordo perfettamente uno di voi, tanti anni fa, era in punto di morte e mi diceva, se fossi stato sicura che Dio esiste, in punto di morte.
Sì, proprio che, ma questo entra nel conflitto che Dio mette, io non capisco.
Ma tu credi, fino a che ti fa conto, credi. Poi certamente il problema viene al pettine, capisci? Il nodo viene al pettine, capisci? Se non è risolto bene, non è risolto.
E per
il Signore
bene,
te lo presenta, perché bisogna risolvere bene. E lo bene bisogna arrivare alla convinzione. Perché la fede crolla, la fede se non è fondata su delle convinzioni, le convinzioni sono basate su delle sicurezze, mi capisci? Devi avere dei dati sicuri, altrimenti tu crolli, arriva il momento in cui tu crolli, non puoi tenere.
E queste convinzioni ci vengono dalla parola di Dio assimilata, tenuta ben presente.
Assimilata, capita.
Capita.
Ma quando è che puoi dire?
Come si può capire quando si è ancora qui in cammino? Perché anche lì possiamo anche illudersi di capire la parola di Dio, di assimilare la parola di Dio, perché tutto, in tutto c'è il rischio di illuderci.
Comunque bene, non rispondi. Defina?
Ma il Signore secondo me si manifesta per suggellare ciò che già...
No, ma lui il problema era come si manifesta.
Ma come si manifesta?
Come puoi dire questo è il Signore?
Tu eri sempre creatura, segni. Gesù era, lui solo aveva avuto quelle parole, no? E poi la verità non si smentisce. Una persona che è sempre stata coerente.
No, non sono argomenti sufficienti, scusami tanto. Una persona che è sempre stata coerente può sbagliare. Non puoi dire io credo in quella persona perché quella persona. Scusami tanto, la creatura è creatura, non è Dio.
Presente, c'è una parola di verità.
Che cosa?
Diciamo la parola che ti porta il Signore.
Sì. E cosa sta la diversità? E che cosa sta la diversità?
Perché nessuno aveva mai parlato prima di questo.
Allora appunto ti chiedo, in che cosa sta la diversità? Come puoi dire nessuno ha mai parlato come lui? Allora se nessuno ha mai parlato con lui, che c'è una diversità tra quello che dicono gli altri e quello che dice lui. Dove sta la diversità? Mi capisci? Dove sta? Come puoi dire questo è un parlare tutto diverso da... Allora, devi notare una diversità.
Le lette le scritture, perciò hanno notato molto la differenza. E poi non solo parlava, ma lui stesso faceva la volontà del Padre. Non solo diceva
sì, ma d'accordo. Ma da che cosa ti accorgi che fa sempre la volontà del Padre? Domenico.
Perché Cristo è colui che ci fa vedere tutte le cose dal punto di vista di Dio. Lui non ragiona come gli altri che vedono cause seconde tutto a livello orizzontale, ma il suo parlare è colui che parla non il principio, quindi è colui che le cose ce le fa vedere dal punto di vista di Dio. D'altra parte Cristo a Gerusalemme era uno qualunque, no?
Certo.
Però perché 12...
Non solo, era uno che veniva da Nazareth. Pensa un po'.
Un anticlericale poi. E quando i 12 hanno incontrato Cristo,
non era grande perché era anticlericale, non capisci?
Com'è?
Non era grande o non era Dio perché era anticlericale?
No, assolutamente, ma dico, non perché Dio non ha fatto nascere Gesù Cristo e non era casta sacerdotale, per esempio?
Va bene, ma quello che distingue non era l'anti.
No, ma con Dio non c'è niente anti. Bravo. Prende tutto, ma era una battuta così.
Vabbè, guarda come battuta. Va bene.
Siccome dicono sempre che ce l'ho coi preti.
Appunto,
e invece non è
per non smentirlo.
Non con tutti.
Ah già.
Va bene.
Mica bene.
Comunque, se solo 12 ha riconosciuto in un uomo qualunque.
Solo 12, cosa dici?
Gli apostoli.
12, ma stai scherzando?
72,
aspetta, hanno detto nessuno mai. No, abbiamo trovato colui di cui hanno parlato Mosè, era per agganciare il discorso.
Sì.
Vuol dire che la creatura riconosce in una persona che parla colui che risponde al suo interesse solo se in lei è maturato l'interesse per ciò di cui parla quella creatura lì, no? Per cui, se a me sta uguale la matematica, tra tutti quelli che parlano di tante cose, prima o poi arriverò a trovare, se il mio interesse è unico e esclusivo per la matematica, arriverò a trovare il medio che c'è nel campo della matematica. Quindi a riconoscere esternamente colui che parla dipende da quello che uno porta internamente.
Stiamo chiedendo come si può manifestare a noi la divinità. Tu puoi trovare uno che parla secondo i tuoi interessi, dici, questo qui è quello che risponde al mio bisogno, va benissimo, risponde al bisogno, ma puoi dire che quello è divino, che quello è Dio. O che cosa che te lo fa dire?
È come cosa che me lo fa dire, perché Cristo dice che nessuno può venire a me.
Giustizia essenziale, sì.
No, dice Cristo, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Quindi d'accordo. Per arrivare a diventare Cristo bisogna che si sia passati attraverso l'attrazione del Padre.
Certo, d'accordo.
Allora, come si fa ad arrivare a capire che in un uomo è Dio che parla, mentre negli altri non è Dio che parla? È questo che vuoi, che stai chiedendo.
Sì, perché qui dice che si manifestò. Manifestare vuol dire rendere manifesto, cioè rendere chiaro.
Non dice mica che si manifesta così, due punti e va avanti.
Prima.
Stiamo parlando del termine, del verbo manifestare.
Ma poi precisa, manifestò così, avanti, no?
Allora, dice che si manifestò ai suoi discepoli.
Stiamo pensando sul termine manifestare. Stiamo meditando sul termine manifestare.
Adesso la parola può dire tante cose, bisogna vedere il contesto in cui è detta la parola.
Stiamo cercando di capire cosa vuol dire manifestare.
Vuol dire farsi capire.
Si può prendere l'esempio di Giovanni Battista, no? Quando si presenta quell'uomo lì a battezzare, a un certo punto Dio lo illumina, per cui dice ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Sì.
In Giovanni Battista possiamo vedere tutte quelle creature che a un certo punto, avendo fatto la giustizia essenziale, cioè avendo messo Dio prima di tutto, a un certo punto è luce di Dio sulla creatura che gli fa capire che colui che sta parlando con sé non è una creatura ma è figlio di Dio. Infatti tutto il Vangelo precedente conclude dicendo questi sono stati scritti, quindi si presuppone che noi abbiamo mangiato le cose che sono state scritte, affinché conosciate, sappiate, crediate che Gesù Cristo è figlio di Dio, non ancora conosciuto come generato dal Padre.
D'accordo.
Però se noi arriviamo ad aver assimilato le parole che Cristo ha detto...
Cioè è Dio con noi, però il problema è
come
noi riconosciamo che è Dio con noi. È la creatura o è Dio con noi?
Si riconosce dalla parola, da quello che dice. Nessuno mai ha parlato come lui, no?
Giorgio ha qualcosa da dire? Giorgio, hai qualcosa da dire?
Stai sentendo. È la prima volta che mi capita una discussione di questo genere.
È la prima volta che vieni, abbi pazienza. Va bene, Zina? Carla?
Dicevi, forse un po' di tempo, domenica fa, hai detto tua sorella che fede e speranza passano, rimane solo la carità.
Certo, no, solo io che lo dico. La parola di Dio che lo dice. Va bene,
tu parli quello che Dio ti fa dire, cioè non è mica Luigi che parla. Comunque, questa carità in questo manifestarsi di Gesù, c'è una relazione in questa divinità?
Ma la divinità è tutta manifestazione. Ma manifestare, tu capisci, se tu ti vuoi manifestare un bambino, tu devi adeguare al bambino. Te il bambino non vede manifesto il tuo pensiero, ad esempio, o quello che tu gli vuoi comunicare.
Ora,
in cosa consiste l'adeguazione di Dio a noi bambini? Per cui di fronte a certe manifestazioni, io dico questo è Dio, pure questo è l'uomo, questo è il caso, questa è la natura, questa è la creatura, mi capisci? Ecco, dico, in che cosa sta questa manifestazione del divino a noi? Per cui diciamo, no, qui c'è Dio, qui c'è Dio. Quando è che puoi dire qui c'è Dio? E invece dici no, qui, perlomeno come sospetto, no, qui è un uomo grande, è un grande filosofo, un grande sapiente, ci sono tanti sapienti, può anche essere un grande sapiente, no, qui c'è Dio. Come puoi dire qui c'è Dio?
Ma perché...
Quando è che tu puoi dire qui c'è la mano di Dio, qui è Dio che si manifesta?
Ma si può dire perché comunque quello che Dio la manifestazione, che poi sia Dio, la manifestazione è perché comunque è una manifestazione che non muta, si diceva domenica.
Che
non muta, questa l'immutabilità di Dio.
Dio è immutabile, siamo d'accordo, però la manifestazione di sé, come puoi tu riconoscere e dire questo è Dio?
Non lo so.
No, vabbè, Giovanna.
È proprio molto interessante questa domanda.
Ma no, lascia stare interessante.
No, è proprio il mio problema, no? Come Dio si manifesta? Ecco. Come faccio a conoscere che è Dio? Quante volte l'ho chiesto?
Tu chiedevi tanto, io vorrei vedere un miracolo.
Poi
se tu vedi il miracolo l'hai visto.
Però adesso ho sentito
dire adesso non ti basta.
Gesù non vuole che
no, un momento, tu chiedevi un miracolo, e tutta la vita hai cercato un miracolo. Il miracolo l'hai visto. Ecco. Adesso non ti basta.
Adesso non mi basta.
Non ti basta. Ah,
l'hai detto domenica che il miracolo non mi salva.
Miracolo non ti salva. Allora cos'è che ti salva? E dove vedi il divino? Perché nel miracolo può anche esserci il demonio.
Appunto, ma cos'è che mi fa
ecco
vedere?
Appunto.
Penso che bisognerebbe ascoltare le ultime cassette dell'anno scorso.
Vabbè, se pensi quello vale
che c'era stato proprio questo problema.
Di dicembre.
Sì. Comunque, ma come faccio a conoscere che sei Dio?
Appunto.
Come fa? No, ma lo chiedo.
No, non è come, non sei tu.
Ecco,
non sei tu, è Dio che trova il modo di giungere a te. Non sei tu che giungi a Dio, è Dio che giunge a te. Perché si manifesta, dicevo Carla, se parla un bambino, è Carla che deve scendere a livello del bambino, non è il bambino che deve crescere, voglio capire il pensiero di Carla, no. Cioè è sempre il superiore, mi capisci che si manifesta l'inferiore. Quindi è Dio che si manifesta alla creatura, non sei tu che devi salire, mi capisci? È lui.
Si manifesta.
Ma come faccio a riconoscerlo?
Si manifesta perciò come proposta. Proprio si manifesta come sei.
Sì, no? Ma come fai tu riconosci? Questa è una proposta, benissimo.
Poi io dico,
e chi ti dice che sia la proposta di Dio? Poi la proposta di Dio ti impegna. E chi ti dice che non sia la proposta di un uomo?
Non lo so.
Tu sei capriccioso.
Pensandoci appunto alle cose di domenica,
perché portati sul punto. Adesso noi abbiamo tempo per parlare.
Sì,
portati che di essere sul punto di morte. Qui il tempo non c'è più. E sui corti fondi.
Il sigillo della verità.
Sui corti fondi. Perché tu a un certo momento devi avere, capisci, altrimenti tu sei disperata. Noi arriveremo certamente a un punto di morte. E il punto di morte tutti gli argomenti crollano tutti. Cosa ci resta?
Cioè, tutto quello che viene in mente, non so, quando tu stai per affogare ti appiglia qualsiasi cosa, ma non basta. Cioè,
no, perché crollano tutti. Quando sei in punto di morte, tutti gli altri argomenti non servono più.
Ma è questa sentita del divino, che noi non ci rendiamo conto, che avendoci tolto tutto il resto ci rimane.
Cosa rimane? E cosa rimane?
Perché
ci deve essere qualcosa che su cui tu ti puoi fondare e riposare, per cui tu muori tranquilla, come alla sera ti corichi nel letto e dormi.
Sicuramente
non ti addormenti disperata.
Togliendoci tutto ci rimane soltanto più lui, quello che inizialmente c'era. Questo
lui chi?
Il pensiero
è il pensiero di Dio.
Creandoci
il Signore si è messo dentro di noi.
Certo. Come si è messo?
Non lo so.
Come te ne accorgi? No, da che cosa ti accorgi che Dio è con te, che Dio è in te? Da che cosa te ne accorgi?
Ma me ne accorgo perché qualcosa che sento di dover.
La
passione assoluta.
Che si fa pensare.
Sì, appunto.
Si mette in me come pensare.
Ah,
ma questo volevo dire, no? Perché questo avviene in seguito, no? Gesù si manifestò. Quindi questo manifestarsi di Gesù, E già dopo la sua risurrezione.
Sì, d'accordo. Qui adesso stiamo parlando sul termine manifestare.
Ecco,
cosa significa manifestare, mi capisci? E quando è che una creatura si manifesta e quando è che invece Dio si manifesta. Se Dio si manifesta, tu devi dire, qui è Dio e non è una creatura. Con sicurezza.
Non è nel corteo, insomma, la manifestazione della massa, del popolo. La vediamo sovente, sono stupidi.
Quindi nella fede allora non si può arrivare a questo. Questa, è la, questa manifestazione è proprio la presenza, non è nella fede.
È una cosa che
nella fede
se ti manifesti convince. Ti convince,
mi convince.
Ti convince perché però... si rende manifesto. Quando tu scrivi manifesto, c'è il manifesto, affisso al manifesto, cosa dire? Rendiamo palese, capisci? A chi legge questo fatto. Quindi se Dio si manifesta, rende palese, aperto se stesso a colui al quale si manifesta.
No, ma perché pensavo che ci sono delle cose su Dio che noi siamo convinti, no? Che però è fede, che non abbiamo la presenza.
Invece la fede, guarda, manifestare... o la fede ti conduce a capire, tu la perdi, stai per tranquillo, la perdi, non c'è più, non la tieni, la maglia.
Pensavo che portiamo in noi appunto il pensiero di Dio che ha il sigillo della verità, no? E quando cerchiamo il pensiero di Dio noi possiamo trovare fuori, cioè voglio dire, capire, no? Se quindi è vero, dire è vero nel senso che vediamo la coincidenza, non so.
Franco. Senti un po', quel segno che tu hai avuto è divino o è umano?
È necessariamente divino.
Perché necessariamente divino? Perché? Stai attento a quello che ti domando, perché tu dici quello che mi è accaduto è necessariamente divino?
Perché nessuno poteva conoscere il mio pensiero in quel momento.
Allora lì Dio si è manifestato?
Sì.
Sì. Tu lo dici, onestamente, non puoi dire in modo diverso. Perché non puoi dire in modo diverso?
Perché c'è una coincidenza, potrebbe essere una serie di combinazioni.
Coincidenza, aspetta un momento. Coincidenza di che cosa? Cui tu escludi l'umano. Tu escludi l'umano.
Sì.
Il caso lo escludi. Perché?
Perché il caso, essendo tale, non avrebbe potuto appunto cogliere.
Che cosa?
Il mio pensiero.
E il tuo pensiero.
Cioè, a caso se
No. Stiamo arrivando. Come mai tu puoi dire con sicurezza Dio si è manifestato in.
Ma nella cassetta hai detto che ti sei sentito pensato.
No, me lo sta dicendo, lo sta dicendo. Adesso non voglio che divaghi, ma lo sta dicendo. Sta dicendo perché lui riconosce che c'è stato il divino, la mano di Dio. Non è il caso, non è la natura, non è l'uomo. Ma come fa a riconoscere questo? Forza.
E questo è quello che ho detto, c'è una coincidenza tra la realtà esterna, che è creazione di Dio, che viene in risposta, Dio si concede, detto che Dio scende a livello del bambino. Cioè il bambino, non so, sogna un giocattolo e Gesù bambino glielo porta, no? A livello terra, così per ognuno di noi porta un pensiero, un certo desiderio, ma non era nemmeno un desiderio, un pensiero.
Pensiero.
Ti accorgi che sei conosciuto
nel pensiero.
Ti accorgi che è concessione di Dio.
Certo. Cioè non può essere di Dio, non può essere per un altro.
Certo.
Non può essere sicuramente per un altro, perché quel pensiero lì era personalmente tuo, non l'avevi comunicato a nessuno. Così. Quindi è questa scoperta di essere conosciuto nel segreto, in quello che è più segreto di te.
Sì, sì, comincia.
Quindi questa è una manifestazione nell'ordinario.
Chiamalo ordinario, se tu chiedi rimani ordinario. No. Se tu chiedi, dici quell'ordinario. L'ordinario, cosa vuol dire ordinario? Tutto è straordinario.
Tutto è straordinario.
Tutto è straordinario. Perché se per noi è ordinario, ordinario è quello che secondo noi, capisci, rientra nella routine.
Sì, sì.
Capisci? Noi diciamo ordinario, io accendo, capisci, la radio, è ordinario che parli, la televisione è ordinario che faccia vedere. Noi siamo ordinario, mi capisci? In realtà tutto è straordinario.
Tutto è straordinario, sì, però...
Se teniamo presente Dio, soltanto perché Dio tutto, fa tutto straordinario.
Però dicevi
Dio è novità continua.
Possiamo cercare Dio, come possiamo avvicinarci a Dio e aspettare da Dio, aspettarlo come un qualcosa di straordinario, dice il mercoledì, mentre lui non si manifesta nello straordinario, ma nell'ordinario. Quindi non lo troviamo se lo cerchiamo come una manifestazione straordinaria. Allora cosa vuol dire?
Vuol dire che lui, lui tutto è straordinario. Tu non aspettati lo straordinario. Perché lo straordinario, soltanto con Dio tu capisci che nessuno ha mai parlato come lui. Mi capisci? Cioè nel pensiero tuo io, tu fai, a un certo punto fai tutto ordinario, perché fai vecchie tutte le cose. In Dio tu vedi la novità in tutte le cose. È una novità che continua per l'eternità con Dio. Quindi tutto è straordinario con Dio. Ma è Dio la sorgente della straordinarietà. Il nostro io invece è la sorgente dell'ordinarietà, della routine.
Sì, sì, arrivi a vedere lui che ti comunica su...
Non è ordinario quello che è.
No, no, rispetto a quello, col nostro concetto no, è ordinario no.
Però straordinario lo vedi, che cos'è che la vedo? Perché ordinario, una luce che si spegne, una luce che si accende, è ordinario, ricade nell'ordinario. A un certo punto la luce che si accende, la luce che si spegne, mi vedo diventa straordinaria. Cos'è che la fa straordinaria? Mi capisci?
Proprio quel momento. Quando c'è una rispondenza tra il mio problema e io che viene incontro al mio problema, no? Cioè diventa straordinario questo accendersi e spegnersi della luce perché interviene in un momento in cui lui desiderava che questa luce si spegnesse.
Poi si accende
poi. Sempre. Quello è il problema di prima. Mitterrand dice si sta avvicinando alla morte, sì. Tutti noi ci stiamo avvicinando alla morte. Sorge il dubbio, tutto è finito oppure la vita continua? Ecco. Chi risponde a questo problema?
Ecco. Cioè,
chi ti convince?
Collegato a questo c'è anche il problema della paura, no? Ho sentito una cassetta dei giorni passati dove parlavate di paura, dove dicevi che noi abbiamo paura perché riteniamo che gli avvenimenti siano dovuti agli uomini, certo, e non a Dio. E sullo stesso giornale c'era un articolo dove diceva che è stato scoperto il punto in cui nasce la paura nel nostro cervello, no? Ora dico, se noi siamo tutto questo reazioni chimiche soltanto, ma la paura per noi è qualcosa di più che una semplice reazione chimica, eppure la scienza ci presenta tutto come reazioni chimiche. Allora mi viene da dire, davvero mettere in dubbio e dire, ma chissà davvero ci sia qualcosa dopo.
Appunto, vedi?
Perché se io sono una reazione chimica,
certo,
come ci sono adesso, però un po' una nuvoletta di fumo, non
si capisce niente. Si capisce.
Ecco. E chi mi garantisce, cioè chi mi dà questa sicurezza, questa certezza che dopo c'è qualche cosa?
Ma la scienza cosa ti dice? Che noi siamo soltanto un grumo, cioè un briciolo di materia gonfiato. A un certo punto poi dopo si sgonfia, tutto si spegne, finito tutto.
Sì.
Tutto
come,
lì. Così non potete altro.
Come posso credere, avere questa certezza, ecco, di al di là? Non mi basta quello che ha detto Cristo.
Non ti
non
basta.
Mi basta. Perché Cristo sulla croce ha cacciato l'urlo, come noi.
Certo.
Noi vogliamo.
Certo.
A proposito di Mitterrand parlavano di silenzio di Dio, che è un uomo che non può sopportare il silenzio di Dio. Ma Dio urla, hai detto tante volte, ed è vero, e urla in noi.
Lo so.
E se lui stesso urla in croce.
Lo so.
Come facciamo a sapere che lui è divino?
Sai, se sei con Dio tu vedi quest'urlo, lo senti. Se non sei con Dio, tutto è silenzio.
Allora,
anche l'urlo di Dio.
Il fatto che io senta questo urlo dentro di me vuol dire che sono alla ricerca di Dio.
Certo, certo. Altro che.
Però
ho detto che in punto estremo ci sono due termini. La sete e l'acqua. Tutto il resto è sparito. Sete e acqua. La testimonianza sono tanto lì,
Cioè,
non hai altre testimonianze. Sete, bisogno di capire. L'acqua, risposta al tuo capire.
Ma c'è questa risposta al mio bisogno?
Tu sei, no, momento, no. Cioè, io dico, nel punto estremo ci saranno soltanto questi due termini qui. Bisogno di capire, quindi è la risposta a questo capire. Adesso bisogna vedere, perché la risposta è la manifestazione.
Sì, ma
a questo bisogno di capire. Manifestazione di Dio, questo bisogna capire. Perché il tuo problema è con Dio,
Sì, ma Dio risponde a questo mio bisogno di capire.
Ah, problema?
Ecco.
Dico, in punto estremo, noi ci stiamo cruzando con questi due termini.
Non c'è più altro.
Non sai, tutto il resto è sparito. Tu sei ridotto ai minimi termini. Sei capace di ridurre i minimi termini?
Sì.
Ecco, va bene. Quindi la nostra vita è una riduzione, se la creazione è minimi termini. A un certo momento i due termini estremi sono questi, capisci? Sete e acqua. Bisogno di capire e il capire, la risposta a questo bisogno.
Sì, ma detto così mi può portare alla disperazione.
Ti può portare alla disperazione, capisci? Tu puoi morire disperato, perché tu sei bisogno di capire, non sei il capire. Non sei il capire. Tutti estremi sono quelli.
Sì, ma la risposta a questo non c'è.
Ma non la risposta. Io ti sto dicendo che dove si rivela è soltanto lì, capisci?
Sì, è solo lì, è solo Dio che ci convince di se stesso, e il pensiero di Dio creatore, tanto te l'hai detto, il sì di Dio è un sì eterno, Dio non può volerci e poi dirci no, dire sì e poi dire no. Se ci ha detto di sì è perché noi esistiamo eternamente. Questa certezza viene proprio dal pensiero di Dio, dal pensiero di Dio. Ora, che esista Dio, la certezza è Lui stesso che ce la dà, perché, come dici, basta un filo d'erba, ma un filo d'erba è minimo, ma guardiamo il mondo intero, guardiamo il nostro essere, la nostra vita, il nostro corpo, la meraviglia di tutto, la capacità di poter pensare, di poter comunicare un pensiero. Cioè l'uomo non è materia, l'uomo è spirito, l'uomo è fatto per capire. E mi hai fatto venire in mente una
cosa. Cosa rispondereste a Mitterrand?
A Mitterrand? Gli dico, Dio ti ha voluta...
Cerca di fare in fretta perché l'anticipo che conta.
Dio ti ha voluto per sempre. Ecco. Come tu hai bisogno...
Chi mi garantisce?
Che è Dio che l'ha voluto.
Allora bisogna spostarsi. Partire da Dio creato.
Ma la passione di capire lui la subisce ragionando sul
la subisce
che, la subisce vuol dire
perché
che uno
sta morendo sta morendo in quella passione lì,
ma se lui
si sta invocando da un uomo e la risposta vuol dire che lui sta subendo una tragedia,
che
qualcuno dice guarda che entro sei mesi tu muori, tu a quel punto lì cominci a subire la tragedia, la subisci. Non te la fai tu.
Ma uno non potrebbe subire una cosa se non fosse presente colui che gliela fa subire. E allora partendo da quel ragionamento filosofico, chiamalo come vuoi, per uno che sia un miscredente o non credente, si potrebbe costruire su quella...
Stai subendo una cosa, quindi un'altra volontà.
Tu stai subendo,
Però è quello che dicevi, che in punto estremo noi ci troviamo con due, la sete e l'acqua, no?
Certo.
E mi ha fatto pensare questo, una cosa che ho letto ieri, cioè come conta l'anticipo, no? Io ho letto un articolo ieri che mi ha toccato proprio profondamente, no? Una persona che di giovane età, che vicino a un fiume in montagna medita sul passare dell'acqua, chissà perché ride.
È tremendo.
Chissà perché ride.
Esatto.
E fa una preghiera che commoventissima, che dice a Dio, proprio che di dare, perché la preghiera era per tutti noi, no? Di darci questa convinzione che la vita sta nella luce, che siamo fatti per la luce. È una cosa molto bella. E allora dicevo, conta proprio l'anticipo.
Quanto vale? Vuoi far entrare i cavoli e merendi, fa entrare in tutte le maniere.
Ma lei è una casalinga.
Il Signore ieri sera alle 11:30 mi ha fatto trovare una cosa, questa roba qui, e che tutto oggi che ci penso e penso che cammino fa fare una persona quando mette questo seme, questa convinzione che la vita sta nel capire, nel conoscere, ecco. E quindi lì la luce poi viene, ecco. E che lì la scelta è già l'anticipo, no? Che nient'altro conta, è solo la luce. Ecco, è una preghiera sublime. Se volete ve la leggo. Comunque, niente, volevo dire questo, che nella misura in cui noi anticipiamo questo, allora diventiamo veramente acqua, sete che riconosce l'acqua. Però anche se non anticipiamo, noi questa sete di capire ce la portiamo addosso lo stesso, però con la difficoltà di non riconoscere l'acqua. il caso, perché Mitterrand sta subendo una passione.
Sta subendo,
no? Vuol capire.
Il problema lì sta subendo, perché è pressato, capisci? Noi possiamo prorogare, sì. Capisci? Noi possiamo morire stanotte, però non lo sappiamo, per cui dico, ho tempo. Lui ormai, capisci, il professore ha detto la scadenza c'è.
E gliel'hanno detto a lui. Ecco.
Il problema è urgente.
Quindi lui si trova assetato di capire e non sa dove è l'acqua, e non sa se c'è l'acqua,
e non sa se c'è.
È lì guaio.
Antetronomi.
Cogettorio.
Vedi che tutto converte lì, c'è niente da fare, tutto converte lì.
Ma la morte è il punto luce.
Tutto converte lì.
Si può dire che questa sete c'è per tutti.
Vuol dire che Dio si sta, volenti o nolenti, credenti o non credenti, si sta convocando tutti, capisci? Di fronte soltanto alla sua verità e stop, chiuso, tutto il resto passa. Tutto. Vabbè, versetto 2.
Sono parole, per esempio, se io rispondessi a Mitterrand questo, dire così, ma un animale non sente questo problema, se lo senti è perché c'è Dio che lo fa sentire, quindi Dio c'è un al di là, questo è già un segno, una testimonianza.
Scriviamo una
testimonianza che Dio c'è, che c'è un al di là, non basta semplicemente dire così.
Prova a scriverglielo.
Io non l'ho mai cercato, provavo.
No, perché non
ma scherzi, erano insieme Simon Pietro e Tommaso, chiamato Didimo, e Natanaele, di Cana di Galilea, e i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli. Nino? Erano insieme.
Cristo dice due o tre persone che si trovano insieme nel mio pensiero, è vero. Adesso io non so più le parole esatte.
Io sono in mezzo a loro. Sono in mezzo a loro.
Sono in mezzo a loro. Qui sembra che voglia dire quello, il rapporto è sempre personale, però lui arriva e cerca di manifestarsi a tutte queste persone, in modo diverso magari, però a tutte queste persone.
Franca?
Qui dice si manifestò così, dice come si è manifestato, si è reso palese,
sì, comincia
si è
reso a dire,
chiaro. Perché... No? E allora, Mairò, la manifestazione personale...
Come... No, non c'è ancora qui la manifestazione. Qui sta dicendo che sta presentando la scena.
La scena, come erano, dove si trovavano, eccetera. E cos'è per noi, nello spirito? Dove ci fermiamo? Fino al versetto 3?
Versetto 2. Fino al versetto 3.
Versetto 3, sì. Cioè che noi all'inizio siamo assieme, siamo un gruppo, siamo
in tutti assieme. Siamo tutti facciamo assieme. Massa.
Facciamo massa.
Folla.
E allora Dio ci manifesta in quel modo lì e comincia da così a parlarci, poi poco per volta, dopo vediamo che ci fa fare le scelte, eccetera, fino a
personale.
Parlare personale. Ecco, le personale. Cose diventa personale, perché
cioè,
mi anche era con tutti, poi dopo adesso.
Si parte da quello, quello che è ordinario, quello che è comune.
Capito.
Comune è l'essere insieme, capisci?
Sì. Comunque
poi si arriva alla vita personale, la vita personale è singola. Capisci? Quindi il rapporto con Dio è singolo, non è più insieme.
Ma si può dire che sia una manifestazione di Dio anche in massa? No.
Dio opera sulla massa.
Opera, ma una Scusa cosa me. È operare, una cosa è manifestarsi.
Eh?
Una cosa è operare.
Opera per arrivare per a arrivare, manifestarsi.
Però no, questa non è manifestazione.
Però opera per arrivare a manifestarsi. Il sole opera, capisci, sul mare. Capisci? E cosa fa? A un certo momento fa evaporare. L'evaporazione è effetto del sole, mi capisci?
Sì.
Quindi opera sulla massa, così opera Dio. Dio opera sulla massa e fa evaporare, cioè a un certo momento fa vivere personalmente, capisci? Il rapporto, cioè tira fuori dalla massa.
Quindi...
Infatti la verità, ho detto, porta via il mondo. Gesù dice, il mio regno non è di questo mondo. Se non è di questo mondo vuol dire che se il regno dice, cercate di venire il regno di Dio, il mio regno è di questo mondo, vuol dire che se, quando il regno di Dio, tu stai cercando il regno di Dio, tu scappi dal mondo, perché il regno di Dio ti porta via il mondo.
Sì, e quindi è giusto questo trovarsi assieme, perché Dio ci prende così inizialmente.
Perché noi siamo così.
Noi siamo così.
Noi siamo massa. Noi siamo massa. È molto difficile diventare persone.
Ma ecco, anche se mi trovo sola, io sono massa in quanto
tu sei massa. Tu pensi con la testa di tutti gli altri, stai tranquilla.
Sì, anche in quel senso lì.
Depina?
Pensavo che i miei pensieri, i miei
le mie esperienze, tutto sono di tutti, sono di tutti.
Sì, è vero.
Ma tutto è personale, però, diciamo che... E loro qui si sono trovati insieme perché insieme avevano sentito le parole di Gesù, insieme avevano subito esperienze. E ora si trovano forse con le idee confuse, certo. E dopo tutto quello che è successo, però penso che...
Non è ancora arrivato lo Spirito Santo.
Sentono nell'aria, diciamo, che qualcosa di grave sta per sconvolgerli per un cambiamento totale.
No, dove? Giorgio? Qualcosa?
Ma mi sono quella entrando il
zio. Va benissimo, grazie. Gina, questa voglia di zio. Carla?
Dunque, nel versetto primo, riferendoti a Mitterrand, si è detto...
per un cambiamento totale.
Vabbè. Domenico? Giorgio? Qualcosa?
Ma mi sono coronato entrando il zio.
Va benissimo, lascia a te. Zina? Resta fuori da Dio. Carla?
Dunque, nel versetto primo, riferendoti a Mitterrand, si è detto...
In punto di morte. Tra sei mesi di lui si
parla.
Adesso lui l'ha detto.
Ma pensiamo a Mitterrand quindi adesso.
No, ha fatto l'esempio che Mitterrand, i dottori gli hanno detto fra sei mesi devi morire. Appunto, e aveva detto lui, Mitterrand ha il dubbio.
Al dubbio.
Come risponderesti tu?
Allora, riferendosi a questo, dice che sta subendo e non lo vuole.
Certo, non lo vuole. Chi vuol morire?
No, forse non volevi dire questo. Non volevi soltanto dire
che sta
subendo e non vuole la morte.
Sta subendo una cosa che è più grossa di lui.
No, ma c'è una diversità, arrivate a Pentecoste...
No, ma
chiedo, anche per Mitterrand, Dio se vuole può operare al punto che prima di morire lui addirittura
si capisce, capire... Ma si capisce, anzi, se Dio conduce...
Ma è una domanda,
io ti rispondo io. Dio conduce questi punti estremi proprio perché vuol salvare. Dio ci conduce alla morte perché vuole salvarci. Non vuole dannarci.
In tutti i modi vuole salvarci.
Salvarsi al punto che Mitterrand possa dire, fare un tutto e capire dal principio
si
che quello che sta avvenendo.
Ma si capisce. Si capisce, Giovanna.
Tante volte si è detto che la nostra morte non coincide con la morte fisica. Cioè
certo.
Però intanto quando noi sappiamo di morire che incominciamo a...
Ma sì, perché tu capisci, noi nella nostra mentalità facciamo una cosa solo col corpo, capisci? Noi non ci distinguiamo persona, corpo, dovremmo distinguerci, cosa è la persona, cosa... La persona vive di pensiero, però tu ti identifichi col tuo corpo, e se tu accorgi che il tuo corpo si sta ammalando in modo grave, che stai morendo, tu dici sto morendo e il problema si impone, è Dio che opera, trova il modo di imporsi attraverso il corpo, capisci, per arrivare al nostro pensiero, all'anima.
Sì, è un aiuto.
È un aiuto, no?
Stavo pensando, cioè saremmo conosciuti per quanto avremmo cercato di conoscere, no? Questo saremmo conosciuti, ma già oggi è manifestazione, no? È questa certezza.
Certo, perché dico, se tu ti riduci a sete e acqua, tu ti accorgi che sei conosciuto nella misura in cui...
Cioè già oggi, no? Quindi la risposta è lì, no? Cioè questa ricerca di conoscere, certo. Perché la certezza viene solo di lì.
La ricerca di capire, noi l'attenuiamo, mi capisci, perché siamo distratti. Torniamo a Mitterrand, scusate il termine. Lui si è occupato di politica, presidente della Repubblica, tutto un suo mondo, tutta una sua carriera. Non ha avuto tempo. Adesso, con la vicinanza a morte, tutti i suoi problemi sono scaduti, non gli servono per rispondere, non gli servono per rispondere. Lui ha bisogno di una risposta e non può attingere alla sua politica, alla sua vita vissuta, non trova niente lì. Ecco come noi possiamo venirci a trovare. Noi siamo vissuti disturbati nel vero problema. Il vero problema è già fin da bambino, e quello è Dio. Il problema della vita è quello, perché ci hai annunciato, tutti, la tua vita è in Dio. Tu sei stato creato per conoscere Dio. Chi si occupa per conoscere Dio? Capisci?
La prima cosa è demoralizzante vedere che anche di fronte a fatti grossi come quello che è successo adesso si continui a rimandare il problema. Cioè, vada, lì è il discorso personale, ma una certa categoria di persone quasi rifiuti di cogliere, di cercare significato, di che insomma che un giorno morirai anche tu, cosa. Anzi, pur sapendo che magari tu fai un certo cammino, che quindi saresti anche disposto a parlarne di questa cosa, però proprio uno si parla di polenta, si parla di...
Si capisce.
Quindi quello è demoralizzante. Perché poi ci si trova nella situazione di Mitterrand,
si capisce.
Che a un certo momento...
Tu lo sai con certezza che tutte quelle persone verranno a trovarsi in quella situazione lì, pure non puoi fare niente. E quando ti trovassi con un ammalato di cancro, tu vedi che sta morendo di cancro, non puoi fare niente. Vabbè, puoi pregare se credi, cioè, non puoi fare niente. Ora è Dio che ci fa toccare con mano l'impotenza per farci capire che i tempi sono suoi. A un certo momento il tempo si impone, mi capisci? Come si impone il problema? Pesa su di noi, non lenti. Noi vogliamo pensare a mangiare, vestire, a correre per il mondo, tutto quanto. A un certo momento Dio ti blocca, hai capito? E ti pone il suo problema. E non esi.
Proprio oggi a tavola ha dato quella notizia della televisione, non l'ho seguita bene perché così c'è l'altra gente, cosa, no? E l'unico commento che c'è stato, mia nipotina che ha 14 anni, ha detto: è brutto sapere che devi morire qui, data fra 6 mesi, no? Detto, è meglio così che non lo so. In effetti non è una soluzione, perché già appunto l'unico argomento che si è fatto, poi si è passato in quel momento, già lo sai che sei nella situazione di tempo, non saranno 6 mesi, ma sai che c'è una scadenza, un altro 6, possono essere 60 anni.
Ti capisco.
Poi per quanto riguarda il versetto,
le cambiali scadono, noi facciamo dei grandi prologhi. Più facciamo proroghe, più gli interessi aumentano, capisci? Ma c'è tutta la scadenza, si impone.
E paghi, devi pagare,
e paghi tutto, interessi. Tutto. Capitale interesse.
Sì, sì, ma poi te ne accorgi. Questa mia nipotina, mi ricordo che quando, anni fa, era, cioè, mi sono accorto quando c'è stato il salto, quando il bambino perde l'innocenza, no? Perché è scandalizzato. Sera tutti parlavano di lavori così, e io l'ho buttato lì, ho detto l'unico è fare il lavoro che faccio io. Guai, cominciano lì, se tutti facessero così,
se tutti,
e chi non fa il pane, e anche mia nipotina, che era intelligente, molto, fa quarta ginnasio, no? Cercava di convincermi con ragionamenti logici che a un certo momento ma come, se il panettiere non fa il pane,
certo, tu muori di fame.
E io so che gli ho detto: guarda, Federico, hai proprio perso tutta la tua infanzia, perché una volta credevi a Gesù Bambino. E lì, no, lì guai, una volta credevi, e poi invece fai queste proroghe per cui ti affidi ad altre cause. E magari
dominano le cause
la vita
seconde.
Per ritornare in quella situazione iniziale.
Dominano le cause seconde. E devi passare tutta una vita per arrivare di nuovo a spegnere le cause seconde, per vedere Dio in tutto, capisci?
Ma io me la ricordo quando erano accese queste qui, perché era di bambine così, no? C'era proprio una limpidezza nei confronti di Dio. Comunque, allora per me sono un po' demoralizzato in questo senso qui, perché non sai anche come comportarti, cosa fare, se continuare ad andare a certi appuntamenti, quando ti accorgi che non serve più niente.
Ma certo.
Se no va a farti venire mal di stomaco.
Ah, beh, certo.
Perché non può parlare, non finisce che mangi.
Mangia polenta. E poi è mal di stomaco.
Ma. No, ma... forse più in un rapporto personale, ma forse di gruppo.
Per cui tu ci hai detto accorgi che il problema non è né salvare gli altri né comunicare gli altri, il problema è cercare Dio personalmente, magari nascosto nel silenzio, perché chi cerca la verità lavora per tutti, senza lui non si rende conto, ma lavora per tutti. Il più grande dono che si possa fare agli altri è quello di cercare personalmente, non cercare la verità per dirlo agli altri. Capisci?
Poi ecco, riguardo al versetto, no? Che prima hai parlato di questa manifestazione, si è visto cosa vuol dire manifestarsi, come Dio si manifesta, no? Hai fatto quell'esempio lì che ha convinto, non so, Natanaele anche. Qui il fatto che specifichi, no? Che sono tutti apostoli, è quello che si è detto già sabato scorso, Dio non dà il segno, cioè qui poi racconterà come si manifesterà, anche loro si troveranno conosciuti in un pensiero, ma si manifesta là dove c'è quella natura lì, quell'interesse. Tante volte infatti hai detto Gesù risorto non appare più a tutti, appare a discepoli, a coloro che portavano il pensiero di Dio.
Si capisce.
Quindi metta a fuoco questa situazione
si
qui.
Certo.
Riguardo, posso dire una cosa? Perché a me mi sta sempre stato lì.
Cosa ti sta?
Mi sta sempre ancora qui.
Cosa ti sta?
Quando è poco tempo fa.
Hai mangiato anche tu polenta?
No. È questo fatto qui, che tu hai detto così, sì, ma Dio non agisce magicamente.
Certo.
Riguardo del panettiere. Ma certo. Allora, io non capisco proprio, ci ho già pensato, non capisco.
Vabbè, continua a pensarci, Silvana.
Non agisce, questo sono convinta che non agisce
magicamente. Va bene. Cioè dice magicamente, tu non sapresti nemmeno come si fa a piantare un cavolo.
È fedele lui.
Ecco, quindi si trovano insieme tutti questi, è Dio che sta preparando tutta un'opera per la sua manifestazione,
sì.
per farli vedere conosciuti in un punto.
Sì. Certo. Minuccia.
A proposito di quello che dicevi con Giovanni, dice che noi ci identifichiamo col nostro cuore. Che dovremmo arrivare al punto in cui il nostro spirito si eleva al di sopra e contempla dall'alto quello che Dio fa nel nostro corpo.
Il nostro corpo non è la persona.
Sì, questo sì, però insomma non è poi così semplice.
No, nessuno dice che sia semplice.
Dall'alto quello che
nessuno dice che sia semplice, però certissimamente il nostro corpo non si identifica con la persona.
Sì, questo sì.
Tu sei qui come corpo.
Sì.
Chi ti dice che come persona, come pensiero, tu sia qui? Chissà dove sei. Capisci? Poi
si prova a succedere di
capisci? Per dirti che il pensiero è una sua sfera, hai capito? Diversa da quello che è il corpo.
Sì, però il corpo condiziona molto il pensiero.
Anzi, se noi identifichiamo la nostra persona col corpo, noi siamo tutto condizionato dal corpo.
No, ma per esempio si potrebbe anche essere qui, voler seguire il discorso, magari essere stanchi e prendere sonno.
Certo, ma certo. Ecco, certo.
Quindi. Pure il pensiero vorrebbe,
certo.
Però si addormenta. Perché
ma perché noi siamo condizionati da. Tu, dico, se tu sei vissuto per il corpo a un certo momento ti condiziona.
Sì, sì.
Pesa su di te.
Ma non pesa comunque anche se non sono vissuto.
No. Il giorno sarai libero dal corpo, stai tranquillo. Ma sei mica il tuo corpo, scominato. O sei il tuo corpo?
Spero
proprio
di no.
E allora, scominato. No, è evidente, no? Luce.
Sì, erano insieme 7 persone. Le ho contate. 7 è un numero infinito, può avere un significato così.
Va bene, con quello non basta.
Il fatto di erano insieme vuol dire che erano tutti nello stesso pensiero? Cioè erano tutti nell'attesa del Cristo? Pativano l'assenza del Cristo oppure erano assieme?
Qui sembra che non sapessero cosa fare.
Non sapevano cosa fare, tutti no. Assieme. Comunque erano nella stessa...
Non sapevano ancora cosa fare.
Allo stesso livello erano tutti quanti.
Erano disoccupati.
Disoccupati.
Non sapevano cosa fare.
Non è ancora arrivato lo spirito, erano disoccupati.
Non avevano più mai con loro.
Versetto. Facciamo ancora? Può darvi? Lo siamo. Vabbè, dove ti siete?
No, ma si stanca troppo.
No,
scusa. No. Vabbè, allora facciamo.
Vabbè, versetto 8. A costoro Simone Pietro disse, vado a pescare. Essi gli risposero, veniamo anche noi con te. Si mossero e montarono nella barca, ma quella notte non presero niente.
Tanto così,
tutto
così.
Hai detto prima, non sapevano cosa fare.
Non sapevano cosa fare.
Hai detto prima, non sapevano cosa fare. Lui dice, vado a pescare, vengo anche io.
Non sa cosa fare.
quando tu ti trovi nella vita che non hai nessun valore davanti,
corri dietro
qualunque cosa ti distrae, ti serve a far passare il tempo.
Franca?
Di cosa vuol dire questa? Dopo che avevano già seguito Gesù, che avevano fatto tanto cammino con
certo,
lui,
certo.
No? Essere disoccupati, mi spaventa questo.
Ma perché... non è ancora arrivato lo spirito.
Ma, lo
ma tu sei occupato in quanto hai una presenza che ti dice fa questo, non fare quello, vivi qui, vai qui, fai quello, l'altro. Ma noi siamo condizionati. Quando non c'hai nessuna presenza tu dormi.
Ecco, capisco quello, però per evitare questa disoccupazione, perché Gesù sa che
un giorno Santo. L'altro... Devi trovare lo Spirito Santo, ti fa correre.
In questo frattempo, in questo tempo che passa tra l'assenza di Gesù e lo Spirito che non è ancora venuto.
Sì.
Allora, per evitare la disoccupazione, cosa devo fare?
Dio ti prepara all'incontro con lo Spirito, in quanto ti fa sentire il bisogno dello Spirito, perché se tu non trovi lo Spirito, tu resti disoccupata.
Ritorno al tuo lavoro di prima.
Si capisce? Quando sei disoccupato, cosa fai? Cadi nella routine.
Ecco.
Qui erano pescatori, ritorno a fare i pescatori.
Ma questo è inevitabile.
È inevitabile.
È inevitabile.
Sì, perché è logico, che ti avete lo Spirito. Defina?
Anticipi della manifestazione, perché ritornano i fatti della pesca, della
certo.
Pesca miracolosa, di quando il
certo.
Signore li ha chiamati, eccetera, e proprio in questo che si manifesterà il Signore, che loro capiranno
dopo, certo. Capiranno. Domenico?
Mi riesce difficile legare questa affermazione qua col capitolo ventesimo, con la conclusione.
Sì.
Mi riesce difficile.
Ah, benissimo, resta del difficile.
Perché,
ti piace quello difficile?
Perché quando Gesù dice Padre glorifica il tuo figlio affinché il figlio glorifichi te,
sì.
Chiede al Padre che renda evidente
certo.
Chi è, non ancora come generazione, ma come presenza oggettiva, chi è colui che sta parlando con loro.
Certo.
Arrivati a questa presenza c'è tutto il cammino per arrivare alla vera presenza dello Spirito, però uno si sostiene su un centro di riferimento che non è più il pensiero del nostro io, ma è questa presenza scoperta oggettivamente,
certo.
La quale ci conduce, se noi la seguiamo, fino allo spirito dello Spirito.
Certo. Allora, tu stasera vai a dormire.
E allora,
vai a dormire.
Ma se Dio vuole, perché se non vuole mi può anche fare...
Vai a dormire, mangi.
Ma poco.
Ma mangi.
Ma non mica tanto...
Pure aspetti lo Spirito.
Esatto.
E allora?
Ma come la tiri giù proprio?
Scusa.
Sì, ma se mi limitassi solo a mangiare,
anche
a
loro
aspettano. Allora,
lo spirito, non c'è
tanto. Lo spirito
cosa fai? Stai seduto sulla sedia o fai qualche cosa?
Ma non conta dove sto seduto, devo fare il pensiero per impegnarlo sulle cose che Dio mi fa arrivare.
Qui erano disoccupati.
Sì, perché non avevano ancora capito cosa doveva succedere tra
non potevano,
la morte e la
ma non spirito. Potevano capire, scusa tanto.
Dice che è inevitabile.
Non potevano capire. Per cui certe volte sentono la stanchezza, sentono la noia, sentono il bisogno di mangiare, sentono il bisogno di dormire.
Sì,
perché? Cioè, tu domini in quanto hai uno spirito. Se il tuo spirito non è ancora arrivato, tu subisci gli eventi, il tempo passa,
ma
tu invecchi.
Ma se arriva lo spirito lo sottomettendo tutto al pensiero di Dio, e se uno passa la giornata facendo cose così, come gli
mentre aspetti lo spirito,
prova
a non fare le cose fisiche.
Ma hai detto mentre aspetti lo spirito, poi dopo sei stato
appunto,
troncato.
Dopo vedi. Niente, Zina.
Scusa, stavo pensando... Quello che aveva detto Pinuccia, me l'hanno detto, io non l'ho letto sulla stampa, di questa signora che, cioè, dov'è che hanno scoperto dove sta
la paura.
No. Però questa signora le mancava
un pezzo
di cervello.
Appunto.
Tutto serve. Non aveva paura.
Non aveva reazione, si capisce.
Quello dimostra quanto siamo ancora indietro.
Certo.
Stiamo scoprendo tutta l'informazione di Dio.
Certo.
No,
d'accordo.
Mi ha fatto pensare che comunque noi ci manca qualche cosa, cioè questo cervello, questa materia, se questa fame di unità
anche il cervello è un segno.
Ma cioè,
se non è tutto come il Signore ci ha fatto,
ma si capisce.
Noi si capisce. O non camminare.
Ma tu puoi essere seva, cura, puoi essere seva, puoi essere incosciente. Mi capisci?
Cioè anche questo è un segno, c'è cioè questa ma mancanza si di...
Ho detto molte volte che il cervello è come una birra, la birra può essere esaurita, tu non sai più scrivere. Il pensiero ce l'hai, ma non scrivi più. Quindi se sei nata senza una parte di cervello, tu il pensiero c'è, ma non puoi manifestarlo. Non puoi manifestarlo. La biro scarica.
Ecco, ma che pensiero c'è con la biro scarica?
Eh?
Che pensiero ho con la biro scarica?
Il pensiero non fa parte della biro. Tu capisci? Tu adopri la biro per manifestare il pensiero.
Sì.
Il pensiero non è la biro. Per cui, anche se la biro scarica, tu il pensiero ce l'hai. Non dici, oh, datemi una birra perché io non riesco a scrivere, sì, però il pensiero ce l'hai.
Ma quale pensiero?
Come quale pensiero? Sì. Quello che è in te.
Ecco, che poi è quello che comunque pensa al pensiero di Dio.
Ti ho visto?
Sì. Sì, sì.
Giovanni.
Loro andavano a lavorare per passare il tempo.
Per passare il tempo.
Non perché non...
Infatti quando Pietro dice, vado a pescare, veniamo anche noi, vuol dire che non hai niente da fare. No?
Ecco. Non era una mancanza di fiducia, come si diceva prima, no. Che se non lavoro non mangio, se... È proprio...
Non sapevano cosa fare, quando non sai cosa fare, cosa fai? Tutte le vetrine sono tue, tutte le persone che incontri le metti a chiacchierare, capisci? Cioè sprechi la giornata in niente,
si,
perché sei disoccupata.
Si può aver visto Cristo risorto e poi ancora...
Si capisce, perché tu hai bisogno di una presenza che resti con te e che ti dica quello che devi fare. Te non sai cosa fare. Anche se vivi di ricordi, però oggi come oggi tu hai bisogno di mangiare, dormire, vestirti, eccetera quanto, capisci?
Sì, sì, anche se ho interesse, d'accordo. Lo so che devo cercare Dio.
Perché quello che ti ordina la vita è la presenza, se tu non hai la presenza, se tu hai la presenza di una persona, tu vivi in relazione con quella persona, sai quello che devi fare, perché magari quella persona è malata, adesso vado dal farmacista, vado dal dottore, ma tu sei tutta coordinata da quella presenza lì, mi capisci? Se non hai una presenza, tu cominci ad annoiarti. Hai capito?
Sì, sì, il desiderio.
Quindi è la presenza di Dio che ti dà il fuoco. Mm-hmm. Capisci?
Sì, non basta il desiderio, la scelta.
No, il desiderio è tuo.
Sì, sì.
Franco.
Poi
scappi?
Non so, no. Ma l'altra domenica hai detto che. La presenza non ci salva.
La presenza non ci salva.
E adesso hai detto che noi comunque abbiamo bisogno di una presenza.
Altro che
ci dica fai questo.
Si capisce. Perché la presenza ti danna. Nell'inferno c'è la presenza di Dio. Tu capisci che Dio è presente nell'inferno?
Sì.
Il fuoco dell'inferno è costituito dalla presenza di Dio. Eppure Dio non ti salva. E come dire, per questo dico che la presenza non ti salva. È la possibilità di capire, di conoscere ciò che hai presente,
cioè,
di comunicare con quelle presenze.
Io posso essere alla fontana ma non aver sete.
Ma si capisce.
Ti fa pensare al fatto che Simon Pietro aveva già fatto esperienza del risorto e anche tutti gli altri,
certo.
Perché facevano parte degli undici.
Certo.
Quindi avevano fatto questa scoperta qui di
sì, ma è tutto per farci capire, capisci che noi abbiamo bisogno di quello che se senza la presenza noi siamo disoccupati. Quello che
quindi,
ci forma e ci dà lavoro è la presenza dell'altro. Capisci?
Sì, sì, sì. E questa presenza, fin tanto che non è Spirito Santo, va e viene.
Si capisce.
Sì, ma quando è Spirito Santo non ti dà più lavoro, cioè è tutto inteso diversamente.
Ma ti fa correre da mattina
prima,
a sera
prima,
quando sei Spirito Santo.
Quando
è
lo Spirito e dopo lo Spirito. Ah, c'hai ragione, è lo stesso.
Comunque questa presenza qui che ha scoperto Simon Pietro e gli altri e che adesso evidentemente non hanno, perché... Non si è più manifestata con la presenza che spero. È un po' lì il discorso,
sì,
invece quella presenza che salva è quella poi alla fine che si ha come conoscenza.
Sì, ma è conoscenza, capisci? Vabbè. Si vanno.
Niente,
Pinuccia.
Ma quella notte non presero nulla, scolpisce proprio la situazione. Siamo così.
Ma c'è. Tutta la nostra vita può essere, può essere questa notte lì. Lavoriamo, fatichiamo, capisci? Andiamo a pescare tutto quanto, ci stanchiamo davanti, concludiamo con niente. Senza di me fate niente. Lì, schiacciato davanti a tutti. Perché Dio ti conduce, batte il naso contro quel muro, eh?
Sì, sì, dobbiamo riconoscere che è vero.
Fatto niente. Pinuccia.
Sì, quindi quando noi siamo nella nostra iniziativa concludiamo con niente. Proprio perché manca questa presenza. Loro erano abitati a una presenza fisica di Gesù. Devono ancora fare questo passaggio di scoprire la presenza spirituale.
Tu capisci che quando Gesù era con loro, ma condizionava tutta la giornata, li fa correre qui, correre là, andare qui, andare là, cioè, era lui che condizionava tutto. Manca la presenza, pluff. Cosa faccio adesso?
Ecco. E il momento in cui Dio ci chiede di fare il passaggio alla presenza interiore.
È il momento in cui Dio ti chiede di aspettare.
Di aspettare, no?
Perché la presenza viene da lui.
Quindi è inutile buttarsi a lavorare come facevano questi qui.
Infatti hanno preso niente.
Hanno preso niente.
Qui.
Però per non morire noi abbiamo bisogno di essere, di stare su, abbiamo bisogno di presenze, e allora non è Dio che spezza il pane.
Dai, ha spezzato il pane fino a che era con loro.
Ecco, dopo bisogna aspettare.
2 minuti di silenzio. Due preti? 3.
Tanto anche domani.
4?
Sì. Che all'ultimo noi restiamo con un solo bisogno che unicamente Dio può soddisfare.
Certo, è evidente. Minimi termini. Franca?
Sì, questi minimi termini mi ha fatto venire in mente quello che Gesù dice: camminate mentre la luce è con voi, perché non vi sorprendano le tenebre.
Certo.
È molto importante questo anticipo.
C'è altro che? Defina?
Dal seno di chi crede in me scaturiranno fiumi di acqua viva.
Certo.
Però se non abbiamo sete non andiamo all'acqua. Se non
di chi crede in me?
Fame, però si muore.
No, si muore. Si muore poco come qualcuno. Domenico?
Disse questo dello Spirito Santo, che i credenti a noi dovevano ricevere. Infatti non vi era ancora lo Spirito, non essendo ancora Gesù.
Si capisce, si capisce. Giorgio, un pensiero ce l'hai?
Ma il pensiero, tanti pensieri, ma niente.
Dine uno. No, niente.
Ma non sono arrivato ancora al punto di morte, su una lettera questione.
Ma si vede.
Ma ci penso qualche volta, sai, è tremendo quel pensiero lì, tremendo proprio. Perché crolla tutto,
crolla tutto.
Crolla tutto, e bisogna che conoscere Dio.
Certo.
E se non lo conosciamo, come sarà?
Esatto.
Alla rischio dai bus.
Esatto.
Vedi che
il problema si impone, capisci?
Eh?
Il problema si impone, no, ti fa pensare, capisce, ti
impone,
fa pensare.
Si impone all'ultimo momento, così.
Si impone fino al principio.
Prima.
Certo, bisogna certo.
Prima.
Si capisce. Perché te ti sei semi. Capisci? Zina.
Quando due sono riuniti, io sono in mezzo.
Carlo.
Gesù dice: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Cioè questa presenza, volenti o nolenti, c'è, desiderata,
certo.
È una gioia, non desiderata è un tormento.
Certo, si capisce. Giovanna?
Sì, arrivare a quel momento lì con questo bisogno, però appunto desiderato.
Certo. Penso di Francarla, pensa di dover convivere con uno che tu non desideri. Dentro un inferno.
Sicuramente, penso proprio.
Capisci?
Non si può dire che non si deve.
Dio si manifesta quando si rende presente a me.
Personalmente. Tu capisci che è personale? Tu capisci? E ti convinci quanto è personale. Se è massa non ti convince. Tu capisci? Ti convinci perché è personale. Quindi hai capito? Per l'importanza del rapporto personale, della religione personale, capisci?
Si deve esserci una coincidenza interiore.
Ma certo, perché è quello che ti illumina e ti convince. Capisci?
Come si può constatare la manifestazione di Dio, come manifestazione di Dio, se c'è l'attenzione a quello che non si può dire?
Ah certo.
Basta. O due.
Sei. Prego, pensiero.
Senza di me fate niente,
dice Gesù. Senza di lui facciamo niente. Pinuccia?
Che Dio opera per manifestarsi. E viene a manifestarsi là dove noi siamo, anche se siamo disoccupati e non sappiamo cosa fare. Lui si manifesta perché sa che se non viene lui noi facciamo
moriamo.
Niente.
Noi moriamo, letteralmente moriamo.
Quindi bisogna aspettare con la certezza che lui viene.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie.
Venite a dormire. Questo è il tema di domani.
L'albero della vita.
Oh. Nel paradiso terrestre.
Ah, sì, già era.
L'albero della vita. No, è nell'articolo della fedeltà.
Sull'articolo.
È bello. E quello che hai detto tu di Osi dello Spirito è della prossima settimana.
Io mica ho detto niente dell'Osi dello Spirito.
Qualcuno ha detto, l'hai detto di quella
l'articolo. Ah, è una cosa tutta personale. Non dovevo neppure dirla perché mi batteva il cuore.
Sai come Davide.
Prova di 40 anni più fa.
Come fa a indovinare subito? È impossibile, eh? Si è riconosciuto.